dove canta, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognà, perché nel petto me ce naschi un fiore.
Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
Amore, e sospirava le canzoni mie, e marintonto mi va de bugie.
Prima puntata, macchiettisti, sciantose appassionate, parodie e doppi sensi.
La canzone muove i primi passi nei caffè chantant durante la Belle Époque. In quegli anni a Napoli, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo, si contendono l'invenzione della cosiddetta macchietta il poeta Ferdinando Russo e il canzonettista Nicola Maldacea. A seguire nascerà il primo divo della discografia, Berardo canta la messa. Si esibisce il capostipite del cantautorato italiano Armando Gil ed esordisce Ettore Petrolini, il precursore del cabaret del bel paese, tra fini dicitori e cantanti di giacca e coltello. Ma andiamo con ordine.
Qualche volta la porto anche nel tramvai, questa mattina il salamino mi comprai, ho comprato i salamini a mano a mano, se qualcuno ti patisce che io canto, è inutile parlare, è inutile ridere, sono un bel giovanotte, sono un gaucho.
Napoli.
La nascita della canzone comica in Italia la si deve a tre artisti napoletani che si trovano a interpretare in musica quel particolare punto di vista che rende le cose della vita più leggere, accendendo il sorriso o scatenando la risata, secondo quelle infinite gradazioni dello humor che da sempre ci aiutano a dimenticare malesseri e tristezze della quotidianità. Non è un caso che Napoli, ai tempi città di grandi traffici commerciali e indubbia valenza artistica, sia considerata la patria di questo genere, anche perché proprio da qui decolle il fenomeno del caffè chantant su scala nazionale. La canzone umoristica farà passi da gigante, arrivando a una popolarità pari ai repertori più classici, toccando momenti di alta poesia e influenzando noti, cantanti e autori, fino a oltrepassare i confini del bel paese.
Di Spagna sono la bella, regina son dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor.
Poeta Ferdinando Russo e i cantanti Nicola Maldacea e Berardo Cantalamessa diventano i principi di un genere che arriva ai giorni nostri grazie alla nascita della discografia che ne testimonia le creazioni. Senza contare che l'editoria musicale si sviluppa proprio da Napoli e i testi di Ferdinando Russo saranno, insieme a quelli del suo conterraneo Salvatore Di Giacomo, il momento più alto della canzone napoletana, dando al dialetto dignità di lingua.
A chi è sincero con me?
Berardo canta la messa.
Facciamo un passo indietro. Quando il trentenne americano Thomas Alva Edison brevette il fonografo, basato su un cilindro rivestito di cera e inciso con una puntina, il napoletano canta la messa non ha ancora esordito nel mondo della canzone. Alla fine dell'Ottocento, grazie ai dischi e ai grammofoni brevettati dal tedesco Emil Berliner, l'industria fonografica diventa popolare nel mondo occidentale. Le prime incisioni dell'italiana Phonit sono del 1911. Due anni dopo si chiude l'epoca dei cilindri di cera e nel 1921 si stampano nel mondo, pensate, oltre 100 milioni di dischi di musica jazz. L'abilità del giovane Berardo Cantalamessa fu di adattarsi alle nuove tecniche di registrazione del suono, sfruttando le sue abilità vocali, dal fischio ai giochi di parole, diventando una sorta di clown vocale. Passava dalle tonalità di baritono al falsetto femminile, veniva scritturato per la sua fonogenia come speaker a tutto campo ed era noto per la sua eleganza scenica. Inoltre, non ricorse mai a doppi sensi o a trucchi volgari. Cantalamessa passa alla storia per la sua risata. Il suo più grande successo fu il riadattamento di una canzonetta di moda d'oltreoceano che lui ascoltò casualmente a Napoli da uno dei primi fonografi. Ne nasce una canzone da lui firmata che diventa il suo esordio su vinile e anche il primo successo della discografia italiana, oltre che un tipico esempio di plagio d'autore. Ma questa è un'altra storia. Cantalamessa nel brano Arisa, che risale al 1895, gioca sui vari registri della risata, da funambolo canoro fino a costruire un numero di alta abilità musicale. La incide anche con la sua compagna di scene di vita, la focosa Olimpia Davigny, che lo accompagnò sui palchi di mezzo mondo fino a Buenos Aires, dove si stabilirà nel 1907 e lì purtroppo ci rimase.
Ferdinando Russo e Nicola Maldacea.
Tra chantose appassionate, fini dicitori e cantanti di giacca e coltello, Ferdinando Russo costruì la sua carriera di giornalista, narratore, saggista, polemista e autore drammatico. La sua fama nei caffè chantant partenopei è legata alla creazione della macchietta, che sarà portata al successo dal suo più fedele interprete, quel Nicola Maldacea, che per anni si arrogherà il merito di averlo inventato lui, quel genere comico musicale. Russo, definito poeta dei guappi e del popolo minuto, aveva una vis comica naturale, accentuata dal carattere polemico dei suoi testi, che non si limitavano a doppi sensi, a sfondo sessuale o ad una generica comicità di costume. No, le sue liriche suscitavano denunce e indignazioni anche nei piani alti della politica. I più maligni lo accusavano di collusione con i nostalgici del passato regime borbonico o addirittura con i camorristi napoletani, da cui si diceva traesse spunti per i suoi ritratti di malandrini appassionati o di femmine a caccia di polli da spennare.
Se fa la vita meno amara, se ha comprato sta chitarra.
Quando Ferdinando Russo entra nel camerino di Maldacea, si trova di fronte un canzonettista già noto e capace, ma con un difetto fondamentale: un'emissione vocale debole, poco adatta alle pedane di Café Chantant, dove bisognava superare la sonorità del pianoforte o di una chitarra per arrivare alle ultime file. Anche se nei migliori locali il pubblico era educato all'ascolto, un conto era avere l'impostazione tenorile di un canzonettista d'assalto o l'aggressività vocale delle chantose di turno, e un'altra l'impostazione suadente da fine dicitore del giovane Maldacea. Da quell'incontro ne scaturì un miracolo artistico, un po' come accade tra Mogol e Battisti. Nel caso di Russo e del cantante attore Maldacea, molti anni prima, l'intuizione del primo ebbe la precedenza sulle doti sceniche del secondo, che non riusciva a convincere fino in fondo il pubblico del Salone Margherita.
La macchietta.
Il poeta Ferdinando Russo offriva a Maldacea un'anima satirica per la sua arte canora, al contrario dell'elegante Berardo, che preferiva giocare sull'intrattenimento spensierato fino a se stesso, tipico degli spettacoli del Café Chantant mutuati dalla tradizione francese. Nel Novecento diventeranno due filoni distinti della canzone umoristica. Da un lato una risata più sarcastica, raffinata o feroce, e dall'altro una comicità più tranquillizzante, ma ugualmente liberatoria, che oggi definiremmo per tutti.
E quando il cielo si scolora, se ne nessuna si innamora.
In mezzo a queste due visioni viaggiano le infinite sfumature del sorriso e un lungo elenco di autori, interpreti, compositori che dello humor in musica ne faranno un'arte vera, contaminando stili scenici, atmosfere musicali e liriche più o meno poetiche, ma senz'altro divertenti. Nel frattempo fioriscono le collaborazioni tra dive del Café Chantant e macchiettisti, dove nei testi il doppio senso la faceva da padrone. Nel suo repertorio sterminato di un migliaio di macchiette, Maldacea sfodera i trucchi che diventeranno i cavalli di battaglia di Totò, Nino Taranto o i fratelli De Regge, dalla balbuzia ai discorsi imbrogliati, dalle camminate ridicole ai vestiti sgargianti, dall'uso del non senso ai doppi sensi a cascata.
Le chantose.
Lo imitarono anche molte chantose, soprattutto quelle desiderose di conquistarsi un pubblico non solo con l'avvenenza, ma anche con la simpatia e il buon umore. Altre si affidarono all'ironia del testo e alle loro capacità teatrali, come la bellissima Lina Cavalieri in Lili Kanji, irresistibile macchietta dove la protagonista francesizza le sue napoletanissime origini, conquistando così i Café Chantant.
Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono loro le mono, metto l'uomo a chi voglio. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, sono loro le mono, metto l'uomo a chi voglio.
Dopo la Grande Guerra, il mondo del Baltabarin si incrocia con le pedane dell'avanspettacolo, mentre nascono i divi della radiofonia di regime. Il bel tenebroso Gino Franzi e la donna vipera di Anna Fugè si esibiscono per un pubblico a caccia di emozioni, stanco delle miserie belliche. Trionfano le parodie di Rodolfo De Angelis e Petrolini, tra doppi sensi e strofe al vetriolo, ed è il momento d'oro del trio lescano, che finirà stroncato dalla censura fascista.
Ma quando passa ride tutta la città, e le tartine dalle vetrine gli fa mille mossettine.
La discografia comica decolla con due personaggi, il romano Ettore Petrolini e il napoletano Rodolfo De Angelis, che tra la fine della Belle Époque e gli anni 30 costruiscono un repertorio che sarà la base della canzone satirica e della futura comicità in musica. Ed è curioso che una parte della critica li assimili ad una sorta di sponsor culturali del regime, quando la loro carriera dimostrava tutt'altro: sperimentazione linguistica, contaminazioni sceniche e ispirazione per nuove avanguardie artistiche. Senza contare che Petrolini si era affermato come canzonettista comico già con lo stupidario dei Sanamini, mentre il pianista e cantante De Angelis iniziò a diradare le sue rappresentazioni dal giorno della marcia su Roma nel 1922, proprio quando i seguaci di Mussolini interruppero un suo spettacolo a Firenze, per poi ritirarsi dalle scene e dedicarsi all'editoria musicale e alla scrittura di canzoni.
Ettore Petrolini.
Ettore Petrolini rappresentò il ponte ideale tra il mondo del Café Chantant e il nascente teatro di varietà, che terrà banco oltre gli anni 30, coltivando l'avanspettacolo come suo parente povero e sopportando a malincuore le sale dei Tabarin, che il regime chiuse nel 1926 insieme al suo pubblico di viveur, che annegava la stanchezza per le miserie belliche nelle coppe di champagne infrante sul palco dal torinese Gino Franzi.
Dammi le porte se il mondo mi reso il glaciale, ed ogni cosa nel fondo non trovo che mai.
Gino Franzi.
Così chiassoso e sfavillante era il Café Chantant, tanto ambiguo e decadente fu il Tabarin, nato in Francia nel 1904, ma che in Italia si impose solo dopo la Grande Guerra. Noti irreali per una nuova borghesia filo-aristocratica, che ha come modello il poeta Gabriele D'Annunzio. Per un pubblico amante del lusso sfrenato e di occasionali compagnie, nascono artisti fuori dagli schemi, che porgono, più che cantarli, i versi delle loro canzoni, come Anna Fugè con la sua vipera e l'algido Gino Franzi, che in frac brunotte, ghette e cilindro, il viso reso pallido dalla cipria e gli occhi segnati da notti insonni, cantava con voce baritonale delusioni, tradimenti e sregolatezze.
Quella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che fischiava pareo tappa la mano, vigila e fina quando l'ho toccata.
Il primo principe di quei locali appena illuminati dagli abat-jour e arredati con stoffe costose, discreti separé e angoli, dove gli spettatori potevano anche danzare, non aveva però nulla di comico. Quando Gino Franzi arriva al massimo della popolarità, diventa il bersaglio preferito dei lazzi di Petrolini, che ne farà una parodia talmente riuscita da surclassare lo scettico blu, come veniva chiamato l'interprete di Addio Tabarin. In tutto il suo repertorio predominava la denuncia sociale, vizi e privilegi dei ricchi, contrapposti alla fame di donne avviate alla prostituzione o di bimbi abbandonati per le strade. Ma se oggi tutti ricordano il comico romano Petrolini e il suo Gastone, feroce macchietta del fino dicitore Gino Franzi, quasi nessuno ha memoria dell'originale, che scompare dalle scene con l'avvento del fascismo.
Gastone è una satira efferrata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, pallido di cipri e di vizio, vuoto, senza orrore di se stesso.
Gastone.
Attore, autore e chansonnier, Petrolini esordisce giovanissimo nella parodia buffonesca di uno svenevole dannunziano, dalla quale sarebbe nato il gagà Gastone. E tra stornelli e filastrocche, dopo lunga gavetta, nasce la sua comicità grottesca e irriverente, un misto di commedia dell'arte, improvvisazione, umorismo surreale e velata satira politica, attraversata da un linguaggio demenziale ai confini della stupidità. Sublime poesia del nulla, la definiva lo scrittore Vincenzo Cerami. Con il numero musicale di Gastone, Petrolini ridicolizza il decadentismo nel suo insieme, mettendosi dalla parte del popolo minuto. E forse in questo non dispiaceva al populismo di Mussolini, di cui Petrolini si dichiarò ammiratore, ma in modo talmente sfacciato che non sapremo mai se il salvacondotto ottenuto per la sua attività satirica fosse frutto di una beffa colossale o di sincera convinzione, come quando di fronte al duce che nel 23 onorava la sua arte con una medaglia d'oro gli rispose ironicamente «Me ne fregio!», parafrasando il motto del suo potente padrone di casa. Il comico e cantante francese di musical Dranème, senza saperlo, ne favorì la carriera quando un suo ritornello demenziale, tradotto dal comico italiano Bidoni, si trasforma nei Salamini. Sciocchezze in prosa e in rima intervallate dal tormentone «Ho comprato i salamini e me ne vanto». Quel numero apre la strada alla canzone da cabaret, che comprende l'interazione spiazzante con il pubblico e un contenuto graffiante, beffardo e poetico. Le macchiette di Petrolini nella sua buffoneria sono il naturale proseguimento delle invenzioni di Nicola Maldacea e al tempo stesso la base per l'arte scenica di chi lo seguirà, da Totò a Gigi Proietti.
Che bei fiori carenosi son le donne della Havana.
Le invenzioni verbali di Petrolini, unite al fregolismo delle sue canzoni, si legano al nascente futurismo, l'avanguardia artistica promossa da Filippo Tommaso Marinetti, che con De Angelis firmerà nel 1921 il Manifesto del Teatro della Sorpresa. In seguito, il comico romano sperimenterà la drammaturgia comica e fu applaudito da Londra a Parigi, dove recitò anche Molière, proponendo i suoi recital in tutta Europa, fino alla scomparsa, avvenuta a soli 50 anni, provato da una carriera generosa e senza fiato.
Rodolfo De Angelis.
E tornando allo scrittore, attore, compositore, cantante partenopeo Rodolfo De Angelis, che nel 21 aveva sposato le teorie futuriste di Marinetti, scopriamo che due anni prima aveva diretto e firmato uno spettacolo che ospitava il primo vero cantautore della canzone italiana. Stiamo parlando del napoletano Armando Gil, quello di Come pioveva.
C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatale combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un portone.
L'attività di cantante e di editore musicale saranno solo una parte dei tanti interessi di Rodolfo De Angelis. Lui scrive riviste e commedie, collabora a giornali satirici, dipinge, è autore di libri sul varietà e firma testi per compagnie e attori teatrali, tra cui il compaesano Peppino De Filippo, svolgendo una parallela attività giornalistica. La discoteca di Stato, istituita nel 28 a Roma come archivio nazionale di voci, deve a lui la paternità ideale, mentre De Angelis continuava la sua opera di cantante e autore. In queste registrazioni riversa tutta la sua creatività, senza mai esibirsi dal vivo, un po' come faranno anni dopo Mina o Lucio Battisti, ma registrando un successo di vendite dopo l'altro. Tra i suoi hit ironici e sarcastici, la più nota fu "Ma cos'è questa crisi?".
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà.
Dalla voce nasale, spesso virata al falsetto, i suoi assoli di tromba fatti a bocca sembrano anticipare certi scherzi vocali di Paolo Conte. De Angelis così viene considerato un innovatore della canzone italiana e tra le sue provocazioni in musica, l'esaltazione smodata del potere fascista produceva nell'ascoltatore l'effetto opposto, una classica comicità di situazione che generava un effetto satirico irresistibile. Se in una canzone registrata senza la gestualità dell'interprete l'effetto è in qualche misura ridotto, in uno sketch da cabaret lo scatenarsi della risata è assicurato. E nel caso di De Angelis, testi e interpretazione erano di una comicità più che raffinata. Molto poco eleganti erano invece alcuni suoi colleghi, che giocarono su doppi sensi a sfondo sessuale e strofe goliardiche, proponendo una comicità bassa sul filo della volgarità. Queste volgarità in musica non disturbavano più di tanto i censori fascisti di allora, che in quegli anni preferirono stroncare i divertissement del trio Lescano, che nei loro successi sbeffeggiamenti mascherati sembravano riferirsi ai gerarchi di regime.
Il trio Lescano.
Per il trio non ci fu più pace. Dalle strofe di Pippo non lo sa, tacciate di satira politica, fino alle origini ebraiche della madre, che una volta rese pubbliche costarono al trio l'arresto per spionaggio nel 1943, l'unica via era lasciare il bel paese. In qualche modo se la cavarono, ma finita la guerra e senza più risorse, le tre ragazze partirono per l'Argentina, continuando la carriera tra mille difficoltà fino ai primi anni 50, per poi morire in solitudine e in miseria tra l'Italia e il Sud America.
Ernesto Bonino.
Chi ne raccolse l'eredità musicale fu il cantante torinese Ernesto Bonino, che alle soglie degli anni 40, grazie allo stesso maestro che aveva contribuito a lanciare il trio Lescano, gli confezionò un'identica anima swing. Ernesto Bonino è poco considerato dagli studiosi. Eppure, dal suo debutto nel 1941, rivaleggiò con Natalino Otto e Alberto Rabagliati, costruendosi una solida reputazione di interprete anche all'estero, tra l'America Latina e gli Stati Uniti, dove lavorò a lungo con Renato Carosone, per iniziare un lento ma onorato declino che si concluse a Milano, alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. E così è bello ricordare il suo esordio in quel mondo canoro, allora così distante dalla realtà bellica, con un divertissement che per pochi minuti unì l'arte di Ernesto Bonino a quella del trio Lescano, in un genere musicale che li fece sentire entrambi stranieri in patria lungo tutta la loro carriera.
La famiglia Canterina, già la sera alla mattina, zitta zitta, piano piano, fa il sovino e il trio Lescano. Chi va sempre Boccaccini, chi lo che fa di Angelini, chi sa orecchie spalancati per Alberto Rabagliati.
E nella prossima puntata parleremo di music hall e varietà.
Maestro Petralia, quando fa una corda in sol, il papà si mette in lista, vuol campare Pippo Partita, varia tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.
vuole bianca stella, l'altra vuole la carrozzella, e papà canta in sordina la Madonna fiorentina, mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me. Lui sospira vento vento se la porti via con te.
Ma da quando c'è Bonino canta lei con inquilino e lo sogna da lontano con la zitta e frioletta.